Buon pomeriggio. Ricordiamo oggi il sindaco Alfeo Curassori a 50 anni della sua scomparsa. Permettetemi innanzitutto di ringraziare i suoi due figli, Adelmo e Luciano, che abbiamo voluto qui per cercare di dare un segnale chiaro di come la famiglia Curassori è costantemente stimata nel tempo nella nostra città. E li ringraziamo. Voglio ringraziare ovviamente tutte le autorità, vedo un pezzo della storia di Modena, il senatore Miana, Don Franco Turci, gli ex sindaci, il presidente della Polisportiva Curassori, vedo altri amministratori, altri onorevoli, altri parlamentari che sono qui con noi, testimoni di un'epoca. Grazie Aude. Per ciò che hai fatto, ma soprattutto per ciò che stai continuando a fare. Ringrazio tutti. È un ricordo per noi doveroso e importante, per il tanto che Curassori ha dato a questa nostra città. Lo ricordiamo con la mostra che inauguriamo oggi, qui nel cuore del municipio, nella Sala dei Passi Perduti, e che si trasferirà poi in Polisportiva, che porti il suo nome, e lo ricordiamo ora in Consiglio Comunale. Grazie alla Presidente del Consiglio Comunale Francesca Maletti, allo storico Giovanni Taurasi e all'attore Michele Dell'Utri per i contributi che ci porteranno. Ricordarlo oggi, nel 2015, significa quindi inevitabilmente fare un bilancio di quanto è avvenuto in questo periodo e ripensare all'epoca in cui è stato sindaco, un'epoca in cui Modena ha consolidato i suoi principi democratici. In mezzo secolo è cambiato tutto, il mondo, Modena, la politica. Si potrebbe quindi pensare che pure il sindaco di allora sia un lontano ricordo. Invece non è così. Anzi, è esattamente l'opposto. La presenza di Curassori ancora vive in questa nostra città nel tanto che ha saputo creare, prima nel dare senso alla politica di comunità ed esprimere valori, poi le scelte. Sono già state indicate, ma alcune sono state scelte fondamentali. Da un rivoluzionario, come si poteva immaginare, invece era un riformista, perché alla fine era un uomo pratico, che voleva fare un passo alla volta, ma tutto sempre uno dietro l'altro, e che sapeva dare valore al lavoro, ma sapeva dare lavoro all'impresa, e quindi creato i villaggi artigiani, gli inserimenti produttivi in una città, che sono un esempio plastico di come si voleva utilizzare e rafforzare un rapporto di crescita. Era una visione luminosa. Alfeo Curassori è stato il punto di riferimento per una generazione di modenesi che ha vissuto e determinato una trasformazione epocale di Modena. Innanzitutto per il passaggio epocale dalla dittatura alla democrazia e alla libertà. Fu una transizione non facile, possibile grazie ad uomini come Curassori e ai partiti antifascisti, che seppero guidare nuovamente alla libertà e alla democrazia un popolo disabituato da ormai 20 anni ai partiti stessi, alla partecipazione, al libero dibattito. Le masse tornarono a sentirsi parte della vita amministrativa e democratica e il loro coinvolgimento fu tale che si sentirono protagonisti di questa vita. Inoltre, e non secondariamente, Curassori fu protagonista della realizzazione di un percorso sociale di sviluppo inedito e originale, che in 50 anni ha trasformato radicalmente Modena nel suo territorio. Mi pare che la sintesi che ha fatto Aude è molto efficace rispetto a questo punto. Soprattutto la sua presenza è viva nello spirito di Modena, che seppe passare in un arco di tempo limitato, e questo dobbiamo non dimenticarcelo mai, anche quando facciamo le discussioni oggi in Consiglio Comunale, è passato da essere uno dei territori italiani più poveri e con più disoccupazione ad uno dei punti di riferimento più avanzati per industria, agricoltura, qualità della pubblica amministrazione, in particolare del welfare, a partire da scuola, sanità e servizi sociali. Non dimentichiamo da dove partì Corazzori, dell'enorme responsabilità di operare quella che io definisco la saldatura tra resistenza e società civile modenese nel suo complesso, in uno scenario sociale di assoluta emergenza nel quale iniziò la difficilissima azione di governo da parte dei comitati di liberazione nazionale. Corazzori, sindaco di Modena, nominato all'esito vittorioso della lotta di liberazione, ha rappresentato in modo esemplare lo spirito e la tensione ideale che motivarono la lotta dei modenesi durante la resistenza e di lì in avanti il loro impegno nella ricostruzione, che non era solo una ricostruzione di mattoni, ma della comunità. Ricordiamo infatti la sua storia di antifascista e resistente. Nel 1923 Corazzori fu processato e condannato a 4 mesi di reclusione e nel 1925 venne nuovamente denunciato per il suo impegno antifascista. Fu arrestato nuovamente nel 1927, quando ormai aveva ripreso il suo lavoro di operaio, e condannato a 10 anni di carcere. Uscì in anticipo nel 1932 e nell'ottobre del 1933 fu nuovamente arrestato per essere poi confinato a Ponta. Nell'agosto del 1939 fece ritorno a Carpi, ma dopo poco fu richiamato alle armi, anche se solo per pochi mesi. Dopo l'armistizio fu uno dei protagonisti della lotta di liberazione, principalmente nel territorio provinciale modenese, ma non solo. Il 22 aprile 1945, che per Modena è una data super storica, assunse la carica di sindaco di Modena su designazione del Comitato di Liberazione Nazionale, facendo immediatamente della ricostruzione una battaglia sulla quale impegnarsi con la stessa dedizione con cui aveva combattuto il fascismo. 22 aprile 1945, una giornata chiave per Modena, liberata dai partigiani poco prima dell'arrivo delle truppe alleate che proprio Corazzori ricevette. Fu quel giorno che il CLN insediò le nuove autorità, il prefetto democristiano Tavoli, presidente della provincia socialista Agnini e, come detto, sindaco di Modena il comunista Alfeo Corazzori. Si insedia pure il governatore alleato, ma l'autorità si limiterà ad alcuni settori della vita pubblica, lasciando così ampi spazi di autogoverno del CLN e delle giunte comunali. Loro, la prefettura, come avete ascoltato, meno. Il 2 giugno 1946, dopo essere stato eletto deputato all'Assemblea Costituente, Alfeo Corazzori chiese al partito di rinunciare per rimanere al suo posto in municipio. Ecco, questo è uno dei punti chiave. Lo dico per l'oggi. Si dimise l'11 settembre dello stesso anno, acquisendo così la possibilità di partecipare in qualità di primo cittadino alla cerimonia di appuntamento della medaglia d'oro al valor militare al gonfalone della nostra città, che ebbe luogo l'8 dicembre 1947, in presenza dell'allora Presidente della Repubblica Enrico De Nicola. Come disse in quell'occasione, impegniamo ora e sempre tutte le nostre forze per la difesa della libertà riconquistata, per il consolidamento della Repubblica e delle libere istituzioni, perché le nostre civiche virtù promotrici di civiltà e di progresso portino il popolo unito a più alte conquiste civili e democratiche. E le emergenze immediate all'indomani della liberazione erano la fame, la disoccupazione, la miseria, origine di fermenti sociali che chiedevano distribuzione di grano, di generi alimentari, legna, carbone, lotta al mercato nero, lotta all'aumento dei prezzi di generi essenziali e poi soprattutto il tema del lavoro, che fu uno degli elementi che portò poi ai villaggi. Alfeo Corazzori si trovò a governare una città in condizioni quasi disperate, con oltre 25.000 disoccupati che salirono rapidamente fino a 55.000, in una città con popolazione assai inferiore a quella attuale. Ottava nella triste graduatoria delle città italiane con maggior disoccupazione, in gran parte tagliata fuori dagli investimenti statali per la ricostruzione. Gestì in modo esemplare le tensioni fortissime seguite all'eccidio alle fonderie del 1950. Nel 1949, con una scelta che segnò l'inizio di un'avventura cinquantennale, il Comune decise la realizzazione del famoso quartiere artigianale attrezzato. Fu nel 1953 che si riuscì a concretizzare il progetto. 15 ettari di villaggio artigiano nel quartiere Madonnina. Lo dico perché, lo dico per oggi, quando triboliamo a dare una risposta rapida alle imprese, lo dico per oggi. In 6 anni in quell'area sorsero e cominciarono a produrre 74 aziende. Tanti furono i risultati raggiunti, straordinari, ed in un arco di tempo neanche troppo ampio, impossibile ricordarli tutti ovviamente. Ricordo con un elenco non esaustivo quello che Taurasi nell'intervista in parte ha già detto, perché alcuni di quegli elementi sono ancora oggi punto di riferimento della nostra discussione. Oggi stiamo discutendo di unire il Policlinico e l'ospedale Sant'Agostino Essenza a Baggioara. E il Policlinico nacque in quel periodo, l'inaugurazione del mercato bestiame, il passaggio del tram al filobus, che adesso qualcuno vorrebbe togliere, e che è bene non togliere. La preparazione del primo piano regolatore, poi approvato nel 65. Era un uomo di partito, ma ben lontano dall'immagine di un grigio funzionario. Aveva sposato sino in fondo la causa del Partito Comunista, ma questo, nella sua piena tradizione del comunismo emiliano, non gli impediva certo di essere di fatto riformista con un'amministrazione efficiente e a servizio dei cittadini. E potrei aggiungere con una battuta, andare a prendere il caffè dove gli pareva. Era anzitutto un uomo di popolo, fiero del suo lavoro operaio, che al primo posto metteva la dignità di donne e uomini a prescindere dal censo e reddito. E soprattutto era molto legato alla sua famiglia e ai suoi figli. Io tra l'altro ho un ricordo di una signora, molti di voi sanno che ogni tanto parlo di una signora che si chiama Norina, che aveva ospitato una bambina ancora più povera nella sua casa, poverissima, faceva la serva, andava a prendere, portava a casa dalla famiglia ricca le bucce di patate e il pane secco. E con le bucce di patate e il pane secco faceva torte straordinarie e riusciva ad alimentare la sua famiglia. E mi diceva sempre, al nostro Sendek, al me Sendek. Erano tutti innamorati di Corasoli, perché era diventato un punto di riferimento, ma me lo diceva quando Corasoli non c'era più. E quindi c'era un'idealità forte, cioè il personaggio di popolo era diventato un riferimento straordinario e quindi tutti lo richiamavano per l'etica, per aver rinunciato alle case popolari, per aver rinunciato a Roma, per essere stato qui a servizio della comunità. Facciamo memoria. Metteva al primo posto proprio quell'importanza della dignità umana e sociale che derivava dalla sua esperienza di vita, dalla conoscenza diretta di chi viveva di salario e di coloro che soffrivano il disagio sociale dovuto alla mancanza di tale salario. Un'idea quindi molto concreta della dignità, lontana da astratte teorizzazioni, pratica, non teorica, concreto riformismo per una società più giusta. Sono quindi certo che leggendo articoli e vedendo servizi televisivi che ricordano Corasoli, ma soprattutto visitando la mostra a lui dedicata, anche le tante modenesi e tante modenesi che per ragioni anagrafiche non hanno mai conosciuto Corasoli, potranno comprendere la grandezza dell'uomo e del percorso amministrativo che ha saputo concretizzare, conoscendolo meglio una bella e significativa parte della propria storia e della nostra città. L'insegnamento di Corasoli è più che mai vivo, dall'importanza di assumere scelte coraggiose alla necessità di investire in città per la città, a partire dal welfare che deve essere moderno e rispondere ai bisogni del momento e dei decenni a venire. C'era una visione alta, guardavano oltre l'oggi per costruire il domani. In questo senso l'insegnamento di Corasoli è chiaro. si fa politica guardando in avanti, non indietro. Anche questo lo dico per noi. Non è la nostalgia a guidarci, neanche quando l'eredità è un'eredità di cui si va orgogliosi. Si fa politica guardando avanti, perché avere visione significa rispondere alle domande dell'oggi e porre le basi per rispondere e per farlo bene a quelle che saranno le domande dei prossimi decenni, con una società che sta cambiando e che lo sta facendo in profondità. Un'amministrazione di un territorio sviluppato come Modena deve saper conciliare sviluppo economico, occupazione, giustizia, solidarietà. Deve saper ridurre le disuguaglianze, cosa ora più necessaria che mai, e assicurare unità, e aggiungo inclusività, facendo memoria dei nostri migranti di allora, delle povertà di allora, e tenere la testa dritta. Deve saper ridurre le disuguaglianze, e cosa ancora più necessaria che mai, e soprattutto questo dell'unità. Vi ripeto perché penso che questo sia un elemento fondamentale, e come dico spesso occorre tenere le radici profonde e lo sguardo lontano. E Corassori è parte essenziale dell'eredità culturale, sociale, amministrativa di Modena, un'eredità di cui andare orgogliosi. E proprio guardando con attenzione al passato possiamo leggere più chiaramente le sfide, pur inedite, del presente. Il nostro impegno è mettere mattone su mattone, costruire una casa comunità accogliente, ospitale, bella e con nuove opportunità. Dobbiamo avere davanti la visione dei nostri figli, ancora, con orgoglio e passione ed energia che ci trasmettono persone straordinarie come Alfeo.
Adesso la parola a Giovanni Taurasi e a Michele Dell'Utri, che leggerà alcuni brani appunto scritti da Corassori. Prego.